Ben ritrovati ai nostri incontri di dottrina cattolica. Stiamo vedendo in questi primi appuntamenti che cosa era chiuso in questa parolina credo, cioè l'atto di fede. Abbiamo dato nella prima lezione una definizione e abbiamo visto come si struttura l'atto di fede. La volta scorsa invece ci siamo dedicati ha un problema, cioè tra virgolette, ecco, come prepararsi alla fede e come accrescere la fede. E abbiamo dedicato appunto lo scorso incontro al primo aspetto della fede, alla grazia. Se vi ricordate, abbiamo richiamato più volte la definizione di San Tommaso che ci indica come nell'atto di fede sia anzitutto coinvolta la grazia di Dio, la quale muove la volontà, la quale spinge l'intelletto ad aderire. Quindi l'azione di Dio, la grazia, l'abbiamo visto la scorsa volta, e ora vedremo l'azione dell'uomo attraverso la volontà e l'intelletto, cioè la volontà e l'intelletto entrano nell'atto di fede, l'intelletto in particolare è, come dire, la sede principale dell'atto di fede, e oggi ci dedichiamo proprio a capire come la volontà dell'uomo e l'intelligenza dell'uomo possono disporsi all'atto di fede o, se già aderiscono a Dio nella fede, possono crescere e quindi far crescere la fede. Bene, iniziamo a considerare la nostra facoltà intellettiva. Abbiamo detto, importantissimo, la fede è un atto anzitutto dell'intelletto che aderisce. Guai a pensare che questa nobile facoltà dell'uomo, l'intelligenza, l'intelletto, non abbia nulla a che fare con l'atto di fede, come se l'atto di fede fosse qualcosa di pertinente solo, diciamo così, il cuore dell'uomo in senso un po' superficiale, data questa parola, perché il senso biblico è un pochino diverso. Bene, allora, pensiamo alla preparazione alla fede. Che cosa vuol dire preparare la nostra intelligenza all'atto di fede? Uno potrebbe dire, ma perché uno che non ha la fede dovrebbe preparare l'intelligenza? È vero, ma rimane il fatto che se ci sono certe caratteristiche, diciamo così, nella nostra intelligenza, l'atto di fede diventa, a seconda, più facile o più difficile quanto all'intelletto. Lo sfondo in cui si muove la lezione di oggi, ricordatelo sempre, è che il primo impulso all'uomo è dato dalla grazia di Dio. E tuttavia questa grazia di Dio non toglie l'azione dell'uomo. Noi oggi ci occupiamo dell'azione dell'uomo, ma tenendo appunto sempre presente questo coordinamento, diciamo così, con la grazia di Dio e questo primato della grazia di cui abbiamo parlato la scorsa volta. Bene, nella predisposizione dell'uomo all'atto di fede quanto all'intelletto, l'apologetica, la tanto vituperata apologetica, ha un'importanza notevole. Che cos'è l'apologetica? È la presentazione delle ragioni per credere e una difesa di queste ragioni. L'apologetica, da questo punto di vista, perché è importante? Perché non può essere, derubricata una delle inutili discipline delle ere passate, mentre invece continua a essere assolutamente importante. Perché una sana apologetica può aiutare a rimuovere, diciamo così, delle cause, delle deficienze, delle difficoltà che bloccano o sviano l'intelletto umano. Possono essere di vario genere, pensiamo quanto, penso un po' anche al mio percorso personale, quanto bene mi aveva fatto, per esempio, venire a scoprire che tante cose che venivano attribuite, cose cattive, attribuite alla Chiesa e ai cristiani nella storia, in realtà non fossero così, non perché fossero tutti santi dalla prima ora all'ultima, ma insomma una sana verità storica aveva ai miei occhi rivalutato la Chiesa e dunque il messaggio stesso della Chiesa, per esempio. Oppure, come può essere importante capire che le ragioni che portano all'atto di fede sono ragioni importanti. Che l'atto di fede non è l'atto di uno stupido, cioè di uno che a un certo punto smette di ragionare e quindi così si apre alla fede. Non stiamo dicendo che l'apologetica causi la fede, ma sicuramente aiuta a disporre, aiuta a disporre. Non causa la fede, nel senso che appunto la fede nasce quando la grazia arriva a toccare, e tuttavia la parte umana di apertura al vero, di rimozione di errori, di approfondimento delle motivazioni, delle ragioni, ha il suo peso. Non è sufficiente, eppure ha come dire, un peso importante, in alcuni più che in altri. E la conversione, l'adesione alla fede può avere tante ragioni, eppure c'è sempre in qualche modo un aspetto che colpisce l'intelletto e che libera l'intelletto da una gabbia di errore. Può essere un miracolo visto, diciamo, in diretta, può essere un'analisi un pochino più ragionata e serena dei miracoli, delle profezie. Questo, ci sono tante strade. Per questo è importante continuare a coltivare l'apologetica e a diffonderla. È vero, tanto vero questo discorso, quanto è altrettanto vero notare come gli errori sulla Chiesa, sui Vangeli, sulla persona di Cristo, eccetera, allontanano le persone dalla fede. Dunque è una prova a contrario in qualche modo. Per chi ha già compiuto l'atto di fede, per chi aderisce a Dio nella fede, rimane il principio importante per cui la fede va rafforzata. Allora, qui bisogna capire un aspetto importante. L'oggetto proprio del nostro intelletto, il bene del nostro intelletto, che cos'è? È il vero. Questo significa che più procediamo nella conoscenza del vero, più il nostro intelletto si perfeziona. Più allontaniamo le tenebre dell'errore o della confusione, più allontaniamo dalla nostra intelligenza l'imperfezione dell'ignoranza. È un male, l'ignoranza è un male che affligge l'intelletto. Ora, è chiaro che questo non significa che tutti devono sapere tutto a chissà quale grado, ma ognuno di noi è tenuto a fare tutto quello che può fare perché la propria intelligenza venga istruita, venga aperta al vero, secondo tutta la sua potenzialità, che può essere per uno di meno, per l'altro di più, ma l'importante è che si punti come dire, alla perfezione della propria intelligenza, che è un dono di Dio. L'ignoranza, al contrario, è un difetto dell'intelligenza. Non è, nonostante da un po' di tempo a questa parte si spinga in questa direzione, l'ignoranza non è una virtù. Non è un bene dell'intelletto e non è assolutamente vero che conoscere di meno le verità che Dio ci ha rivelato allora ci può aiutare a rimanere nell'umiltà. Non è così, l'umiltà ha a che fare con una disposizione dell'uomo che avremo poi modo di vedere nel corso del nostro cammino, ma non c'è una corrispondenza tra, come dire, perfezione dell'intelligenza e quindi superbia, imperfezione dell'intelletto e quindi umiltà. Questa è una falsità. L'intelletto ci è stato dato da Dio precisamente perché si apra al vero e lo faccia il più possibile secondo le sue possibilità. C'è un testo molto bello della Costituzione dogmatica dei Filius, ne avevamo già parlato, del Concilio Vaticano I, che spiega come l'intelligenza dell'uomo è chiamata a progredire nella comprensione dei misteri e che questa comprensione non è qualcosa di male, tutt'altro. Per chi ha il Denzinger è il numero 3016, dice la Dei Filius: quando la ragione, illuminata dalla fede, cerca con zelo pietà e moderazione per il dono di Dio, arriva a una certa conoscenza molto feconda dei misteri. Sia grazie all'analogia con ciò che conosce naturalmente, sia per il nesso degli stessi misteri tra loro e con il fine ultimo dell'uomo. Mai però essa è resa capace di penetrarli come le verità che formano il suo oggetto proprio. I misteri divini, infatti, per loro intrinseca natura, sorpassano talmente l'intelligenza creata che anche se trasmessi per divina rivelazione ricevute mediante la fede, rimangono avvolti nel velo della fede. Bene, vedete che questo testo è molto equilibrato, molto completo. I misteri sorpassano la nostra intelligenza, sorpassano la capacità dell'uomo e anche la capacità dell'uomo elevata dalla grazia, perché Dio è Dio. Dio è infinito, la nostra intelligenza per quanto elevata è finita. E tuttavia si può progredire nella conoscenza dei misteri tramite la luce della fede, aiutati anche dalla luce della ragione, e questa conoscenza è feconda. Si aprono, come dire, delle praterie di indagini che arricchiscono veramente l'uomo e lo confermano nella bellezza, nella profonda verità della sua fede e lo dissetano ai pascoli della verità rivelata. Dunque, non è solo una pubblicità di quello che stiamo facendo, perché ovviamente se si fa un corso di dottrina, se si propone dell'apologetica è perché ci si crede, ma è importante capire la ragione a monte. Non ci dobbiamo difendere e dire l'importante e il cuore, eccetera. No, il buon Dio ci ha dato un'intelligenza, questa intelligenza deve essere coltivata e la verità è un bene dell'intelletto e dunque un bene dell'uomo. Questo è assolutamente importante. Che cosa possiamo dire invece della volontà, quindi della facoltà volitiva dell'uomo, che come sapete appunto entra nell'atto di fede? Per disporsi alla fede, ma anche per custodire la fede, per rafforzarla, per farla crescere, è importante rimuovere quello che è il difetto, diciamo così, l'imperfezione della volontà. Allora, come l'intelletto ha la sua imperfezione nell'ignoranza, nella non conoscenza, o nella conoscenza errata, e la sua perfezione invece, il suo bene qual è? La verità, la conoscenza del vero. Analogamente, anche la volontà ha una sua imperfezione e una sua perfezione. La perfezione della volontà, cioè il bene che appunto gli è proprio, è, scusate il gioco di parole, il bene morale. Cioè la volontà ha come suo obiettivo, quello che la fa crescere, la perfeziona, la porta a compimento, la scelta del bene. E quindi la virtù, che è una inclinazione che si radica nella volontà umana verso il bene. È chiaro quindi che la sua imperfezione, che cosa sarà? Sarà il vizio, saranno i vizi, i cosiddetti vizi capitali o passioni, che che, come sapete, nella tradizione latina, nella tradizione occidentale, vengono classificate con i famosi sette vizi capitali, come li troviamo nell'opera I Moralia in Iob di San Gregorio Magno, e sono quelli che spero ancora si imparino al catechismo, cioè superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. La tradizione orientale si fonda invece, diciamo, sulla classificazione che ne fa Evagrio Pontico nel suo trattato sulla vita monastica e in altre opere anche in verità, e sono otto passioni o otto spiriti della malvagità, otto demoni per certi versi, che in parte si sovrappongono con i sette vizi capitali della classificazione di San Gregorio Magno, e cioè sono la gastrimargia, cioè la nostra gola, la porneia, cioè la lussuria, poi abbiamo la filargiria, che è un insieme, diciamo, della nostra avarizia e avidità, questa duplice sfumatura. Poi abbiamo la tristezza, il quinto è la collera, il sesto l'accidia o accedia, poi c'è la cenodossia, che potremmo, diciamo, tradurre come la vanagloria, e infine abbiamo l'orgoglio. Tutte queste imperfezioni, tutte queste passioni, questi moti sregolati, chiaramente influiscono nell'attività della volontà e quindi influiscono negativamente anche nell'atto di fede. San Tommaso, nella Questio Quarta, articolo 7, dove tratta il tema se la fede sia la prima delle virtù, spiega, e vi leggo il testo, come per accide, insomma non vi sto a dire esattamente, insomma la sostanza del discorso è che la fede per sé, in senso assoluto, è la prima tra tutte le virtù, ma per accidens altre virtù precedono, possono precedere la fede. E San Tommaso dice che togliere gli ostacoli è compito delle cause per accidens, e in questo senso è possibile che alcune virtù precedano la fede, a noi interessa qui, questo punto, in quanto tolgono gli ostacoli che impediscono di credere. E fa alcuni esempi. In realtà poi sono tutte le passioni, tutti i vizi a impedire l'atto di fede, ma qui fa alcuni esempi importanti. Per esempio, la virtù della fortezza toglie che cosa? Il timore disordinato che impedisce la fede. La paura, no, quel timore che può frenare di perdere delle amicizie, di perdere la stima, di essere additati, di dover esporre la propria vita per la fede, eccetera, eccetera. Tanti timori che possono bloccare la volontà nell'atto di fede. Oppure dice, l'umiltà elimina la superbia, che provoca il rifiuto dell'intelletto a sottomettersi alla verità di fede. Cioè, la superbia non vuole che l'intelletto si sottometta ad altro che non sia ciò che egli stesso scopre. E quindi in questo senso una volontà arenata nella superbia frena l'atto di fede, non spinge sicuramente l'intelletto ad aderire a verità che non gli sono evidenti. E infatti Sant'Agostino poi dice lo stesso possiamo dire di altre virtù. Dunque, è importante questo lavoro che si fa sulla volontà, perché quanto più la volontà è viziosa, tanto più sarà frenata nell'atto di fede. E analogamente, quanto più la volontà è viziosa, tanto più la fede è in qualche modo in pericolo, perché possono subentrare delle passioni non regolate, non disciplinate, quindi queste, le otto passioni di Wagner, le sette di San Gregorio Magno, tutto quello che è il mondo delle passioni e dei vizi umani che possono in qualche modo frenare l'atto di fede o addirittura far regredire. Pensate, non so, la lussuria, per esempio, no? Una persona che a un certo punto si può trovare travolta da questa passione e per questa ragione abbandona la fede, la quale le chiede invece degli atti virtuosi, di trattenersi, per esempio, non so, dall'adulterio piuttosto che dalla fornicazione, eccetera. Cioè, possono essere tante cose che addirittura non solo ostacolano, impediscono l'atto di fede, ma addirittura possono portare a far recedere dalla fede. E molto spesso è la non curanza di queste passioni, la superficialità nel riconoscere e nel lottare contro questi vizi capitali radicati, magari in modo non eclatante, però effettivamente radicati e poi pian pianino crescono, senza che noi ce ne accorgiamo, e spesso è questa l'origine della perdita della fede, dei cambiamenti di vita che abbandonano la fede. Tante volte diciamo: ma cosa è successo? Non ci siamo accorti che per troppo tempo abbiamo permesso a questi vizi, a queste passioni, di guadagnare terreno, di estendere i loro tentacoli sulla nostra volontà fino in qualche modo a bloccarla, a farla e a portarla dove non dovrebbe andare. Bene, San Tommaso offre nella Questio 5 all'articolo 4, ve la voglio leggere, un interessante riassunto di quanto abbiamo detto oggi. La domanda che si fa Tommaso è se la fede possa essere in uno più grande che in un altro. Cioè, noi lo diciamo, no? Questa persona ha una grande fede, oppure io ho una fede debole. Quindi si può dire questo con verità o sono solo modi di dire. Ecco, San Tommaso spiega che questo lo si può dire secondo due significati e dovresti già intuire dove andrà a parare, data la definizione della fede di cui abbiamo parlato. San Tommaso spiega: l'oggetto della fede può essere considerato sotto due aspetti, primo dal lato della ragione formale, secondo dal lato delle verità materialmente proposte ai credenti. Vi ricordo, la ragione formale è credo in virtù di Dio stesso, cioè credo a Dio, credo X, Y, Z perché Dio me lo rivela. E invece le verità materialmente proposte sono i singoli articoli della nostra fede, le singole definizioni dogmatiche della fede. Ora, l'oggetto formale della fede, spiega Tommaso, è unico e semplice, non essendo altro che la prima verità, Dio. Perciò da questo lato la fede non ha variazioni nei credenti, ma è in tutti della medesima specie. Invece le verità materialmente proposte a credere sono molteplici e possono essere accolte in maniera più o meno esplicita. E da questo lato un uomo può credere esplicitamente più cose di un altro, perciò in uno ci può essere una fede più grande in base all'esplicitazione dei dogmi. Quindi, primo aspetto, il mio intelletto aderisce a Dio come la ragione formale della fede, e qui la fede o c'è o non c'è, non c'è un più e un meno. Cioè, o si crede a Dio o non si crede a Dio che si rivela. Invece, per quanto riguarda i contenuti della rivelazione, i misteri che Dio ci rivela, allora lì c'è un più e un meno, nel senso che uno può esplicitamente, diciamo così, aderire a più contenuti di fede piuttosto che un altro, con maggiore profondità piuttosto che un altro. Quindi dal lato dell'intelletto c'è una gradazione, non quanto alla ragione formale, cioè credo perché Dio parla, perché Dio rivela, ma quanto all'articolazione delle singole verità credute. Ma, dice San Tommaso, se si considera la fede dall'atto della partecipazione del soggetto, allora ciò può accadere in due modi. Infatti, l'atto della fede emana dall'intelletto e dalla volontà, come si è visto sopra. Perciò la fede in un uomo può essere maggiore per due motivi, sotto questo punto di vista. Primo, per quanto riguarda l'intelletto, per una maggiore certezza e fermezza. Secondo, per quanto riguarda la volontà, per una maggiore prontezza, devozione o fiducia. Quindi, la fede può essere maggiore o minore, il che significa che abbiamo un margine di miglioramento o, ahimè, di peggioramento, quanto all'intelletto per la maggiore fermezza, la maggiore certezza con cui il nostro intelletto aderisce alla realtà rivelata, alla verità rivelata. Quanto alla volontà, perché uno può essere più pronto, più abbandonato, come dire, avere più fiducia, più amore verso Dio, più prontezza nel credere a Dio rispetto che a un altro. E quindi capite bene che nella vita della fede bisogna crescere sotto tutti questi aspetti. Le verità rivelate, la fermezza, la certezza con cui il nostro intelletto aderisce e riconosce la verità rivelata e vi aderisce. Terzo, la prontezza della volontà a abbandonarsi a Dio, a affidarsi a Dio, ad avere fiducia in Dio che si rivela. Bene, ci fermiamo qui per questa volta e la prossima volta cercheremo di vedere quelli che sono i grandi problemi della fede, perché la fede si può, ahimè, perdere. E ci serviremo ancora una volta della guida di San Tommaso.